Sapete bene che i salmi sono così meravigliosi. Non c'è una sola situazione in cui gli esseri umani possono trovarsi che non sia stata descritta lì nei salmi da qualche parte. E poi ci sono anche i proverbi, anch'essi unici nel loro genere, dove ci viene trasmessa la saggezza che serve per la vita, nella vita. Dal Salmo 27 vorrei leggere il versetto 4, Salmo 27, versetto 4. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Anche questo è stato espresso molto chiaramente dal fratello Branham nella predica Ordine della Chiesa. In essa disse: l'incontro tra di noi può avvenire nelle case, mentre l'incontro con Dio avviene nella casa di Dio. E penso che si possa dire anche qui, se c'è qualcosa da discutere, si potrebbe farlo nell'atrio. E qui potremmo poi dedicarci alla devozione. Vorrei leggere un passo dal libro dei Proverbi, dato che ne ho già parlato, e poi passeremo all'ulteriore meditazione sulla parola. Sentitevi a vostro agio, sentitevi a casa, alla presenza di Dio, e possa la parola del Signore parlare a noi in ogni modo. Vorrei leggere qualcosa dagli ultimi versetti del capitolo 15 del libro dei Proverbi e anche dai primi versetti del capitolo 16. Proverbi dal versetto 24. Per l'uomo sagace la via della vita conduce in alto, gli fa evitare il soggiorno dei morti situato in basso. Il Signore rovescia la casa dei superbi, ma rende stabili i confini della vedova. I pensieri malvagi sono in abominio al Signore, ma le parole benevole sono pure ai suoi occhi. Chi è avido di lucro turba la sua casa, ma chi odia i regali vivrà. E adesso viene il versetto: il cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca degli empi scorga cose malvagie. E poi forse il versetto 30. Uno sguardo luminoso o gentile rallegra il cuore, una buona notizia fortifica le ossa. Non leggo molto spesso i Proverbi perché mi trovo più a mio agio con la parola profetica, ma tali espressioni fanno bene a tutti noi. Vorrei diventare anch'io un po' più gentile. Se qui c'è scritto uno sguardo gentile rallegra il cuore, sì, allora dovremmo lasciarci regalare dal Signore uno sguardo gentile nonostante tutti i fardelli e le difficoltà, affinché faccia bene agli altri, vero? Perché questo dovrebbe poi diventare anche una benedizione. E poi dal capitolo 16, versetto 3 e poi versetto 7. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Che parola meravigliosa! Affida al Signore le tue opere. Tutti conosciamo il Salmo in cui è scritto: affida al Signore le tue vie e spera in Lui, Egli agirà. Qui leggiamo: affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Possiamo affidarci completamente a Dio, con tutto ciò che siamo e abbiamo, con ciò che Dio ancora farà di noi. E poi mi è piaciuto anche il versetto 7. Versetto 7. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Possa davvero piacere al Signore anche su questo punto che tutti noi possiamo sperimentare sempre di più, che non solo alcuni passi della Bibbia, ma il maggior numero possibile di passi della Bibbia possano diventare verità nella nostra vita personale e nella nostra vita di fede. Che diventiamo davvero una sposa parola, una sposa parola in cui si adempie la parola di Dio, anzi attraverso la quale si adempie la parola di Dio. Sapete, in generale ci si aspetta da me che dica sempre qualcosa anche riguardo agli ultimi sviluppi. Ogni giorno accade qualcosa di nuovo. Gli sviluppi procedono così rapidamente che si deve semplicemente dire: il Signore è alle porte. Non è solo vicino, ma è alle porte. Ciò che sicuramente ci ha commosso e colpito tutti nelle ultime settimane è stato ciò che è accaduto a Parigi, ovvero che l'Europa, l'Unione è una cosa decisa e tutto sommato c'era in realtà un solo freno ed era la Lady di Ferro. E questo freno non è più necessario, è d'intralcio, rallenta. Doveva sparire affinché non si potesse più frenare e l'intero treno europeo potesse prendere il suo corso e la profezia biblica si adempisse così davanti ai nostri occhi. Mi sono venuti in mente due passaggi del profeta Daniele quando all'epoca Khrushchev e Eisenhower si incontrarono a New York. E Khrushchev, un po' agitato, si tolse la scarpa e la scagliò all'indietro contro il podio e dopo il tavolo. E dopo ciò il fratello Branham tenne un sermone e fece riferimento al profeta Daniele parlando del ferro e dell'argilla che pur unendosi non si mescolano. Leggo questa parola, so che per alcuni la parola profetica è un po' difficile e ogni tanto mi chiedo se abbia senso parlarne. D'altra parte, sì, certo, sento dire proprio ora, ma vorrei anche che tutti noi in qualche modo seguissimo, che non ci limitassimo a brancolare un po', ma che avessimo davanti a noi la santa parola di Dio e la vedessimo anche adempiersi. Qui nel profeta Daniele, nel capitolo 2, abbiamo la seguente descrizione riguardo alle ultime parti della statua che Daniele vide. Daniele capitolo 2, versetti da 32 a 34. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo. Ed ecco, ed ecco le sue gambe di ferro e i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Ora vi leggo la spiegazione dello stesso capitolo, precisamente i versetti 41 e 42. Come i piedi e le dita in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Sì, in realtà potrei continuare a leggere perché sono tutte parole molto molto importanti, specialmente per i nostri giorni. Sistemi totalmente diversi si uniscono, devono fare causa comune. Devono farlo perché non c'è altra via. L'ho già detto qui l'ultima volta. Secondo la profezia biblica ci sarà un'unica potenza mondiale e questa è la rinascita dell'impero romano, così come ora sancita dai trattati di Roma. E che ci crediate o no, mi ha toccato un po' anche quando sulla via per Palermo ho fatto scalo a Roma e anche al ritorno il clero viaggia in massa e in tutti i paesi, tutti con il colletto rovesciato e tutti sono in viaggio in tutto il mondo. E qui penso in effetti a ciò che il Papa ha detto durante la sua ultima visita in Portogallo. È stata la fede cattolica romana a plasmare un tempo l'Europa ed è ora di nuovo la fede cattolica romana a plasmare la nuova Europa. E tutti sono d'accordo, tutti annuiscono, ma ora è così. Non entreremo nei dettagli. Chiedo solo di prestare sempre attenzione a questo, perché è da ciò che riconosciamo che ora è sull'orologio del mondo. La gioia che Dio ci abbia effettivamente mandato un profeta in questa generazione è grande, anche se non possiamo dirlo con il volto del tutto raggiante, lo testimoniamo in verità. Non avremmo mai potuto conoscere, vedere o mettere insieme tutti questi nessi da sole, se Dio non ci avesse concesso il privilegio di ascoltare proprio uno dei suoi più grandi servitori e profeti. Visto che ne stiamo parlando, mi viene in mente la mia visita a Lubiana. Quel simpatico giovane mi ha dato un libro sull'Anticristo. L'aveva scritto qualcuno a cui mancavano, credo, il braccio destro e il piede destro. Ma comunque sia, in ogni caso mi disse, devo assentarmi per un'ora. Tu leggi e quando torno dimmi cosa c'è che non va. E in effetti non ci volle molto, non mi ci volle nemmeno un'ora per scoprire tutto. E sapete cosa è successo? Lui era molto curioso e quando poi gli dissi questo e quello, e così via, allora si alzò, si era già seduto, mi venne incontro e anch'io dovetti alzarmi. Mi strinse forte tra le sue mani e disse, Dio ti ha mandato nella nostra casa. E poi ha continuato dicendo, mentre leggevo ho sentito che c'era qualcosa che non andava e per questo volevo sentirlo ora dalla tua bocca. Sì, ci sono persone disposte ad ascoltare e vi dico anche perché sono stati destinati da Dio ad ascoltare la verità. e per questo ne hanno il desiderio. Solo un altro versetto da Daniele 2, e poi oggi sento che dobbiamo avvicinarci al Signore e che dobbiamo leggere passi della Bibbia che riguardano la nostra vita, la nostra comunione con Dio, la vita spirituale in generale. Solo ancora da Daniele 2, versetto 44. Daniele 2, versetto 44. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Al tempo di questi regni, come li viviamo ora, Dio farà sorgere il suo regno. Abbiamo pregato a lungo per questo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà e così via. Ora tutto è a portata di mano. Possa Dio avere pietà di tutti noi, essere misericordioso con tutta la sua misericordia e condurci a portarci a una comunione più intima con Lui e anche tra di noi. Vorrei leggere da Ebrei 4 e poi ancora alcuni passaggi. Ebrei 4, qui ci viene ricordata la parola che spesso usciva dalla bocca del fratello Branham. Vorrei leggerla, Ebrei capitolo 4, versetti da 11 a 13. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Si tratta semplicemente dell'effetto della parola di Dio. Dio sta con tutta la sua potenza, con tutta la sua forza dietro la sua parola. Quante volte l'abbiamo detto? Egli parlò e ciò avvenne. Egli comandò ed ecco che era lì. Ma anche noi dobbiamo sperimentare personalmente l'effetto di questa parola di Dio, di questo Vangelo che è una potenza di Dio. Come già osservato prima, nemmeno la più grande e migliore conoscenza ci renderà beati. Deve esserci una vita che proviene da Dio. È una crescita spirituale, un vero rinnovamento affinché Dio possa continuare la sua opera. In questo però restiamo esseri umani del tutto naturali. È stato compreso, essere umani del tutto naturali. E non so se voi due vi arrabbierete con me se ora faccio un'osservazione. Ma a dicembre ci sarà un matrimonio a Zurigo e credo che il fratello abbia, direi, 65 anni e la sorella, direi, 60 anni. e quando l'ho saputo mi sono rallegrato di cuore. Dimostra semplicemente che anche i credenti possono ancora pensare e agire normalmente, se così deve essere. Non a tutti è prescritto lo stesso cammino, ma chi intraprende un percorso del genere lo percorra con Dio. L'abbiamo capito? Nessuno deve rimproverare l'altro, perché la tua via non è la mia via. È la via di un fratello e di una sorella, è la loro via e non la nostra. Quindi affidiamo sempre tutti a Dio in ogni momento, tutto a Dio in ogni momento, proprio come dice Paolo. Sia fatta la volontà del Signore. E i due sono felici come se avessero ora 18 e 20 anni. E noi lo desideriamo per loro con tutto il cuore. Torniamo ora alla nostra parola. Essa penetra, separa, ma non separa la ragione e la riflessione della vita pratica. Cosa separa? Spirito e anima, midollo e ossa. Come ho spesso detto, i credenti sono in realtà le persone più ragionevoli che ci siano sulla terra. Non può esserci nessuno più ragionevole di coloro che hanno ricevuto in dono la saggezza divina attraverso la parola e lo spirito. E vi chiedo, esiste un gruppo sulla terra, una stirpe umana, una razza o una religione qualsiasi che possa vantare un libro come quello che ci è stato lasciato in eredità per tutta la nostra vita di fede e anche per la nostra vita terrena? Siamo un popolo prediletto da Dio se siamo diventati popolo di Dio. Passiamo ora alla lettera di Tito. Tito capitolo 1. Tito capitolo 1. Ho annotato due o tre passaggi che per me sono diventati molto significativi e importanti, nella speranza che il Signore ci parli anche attraverso questi passaggi. In Tito capitolo 1, ben noto a tutti, leggo qui dal versetto 2. Nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio nostro Salvatore. In realtà mi riferivo al versetto 1, perdonatemi. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Si tratta quindi anche della nostra prova nella vita di fede in modo molto pratico, ognuno ovunque Dio lo abbia posto. Da Prima Timoteo 4 vorrei leggere il versetto 6. Prima Timoteo 4, versetto 6. Prima Timoteo 4, versetto 6. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata come una linea guida. C'è una linea guida e io l'ho visto per lo più solo nell'edilizia. Quando si costruisce c'è una misura, una linea guida. Il muratore, tutte le persone che lavorano, tutto deve essere perfetto. C'è una linea guida. L'edificio deve essere dritto, tutto deve essere al suo posto. Qui si parla di una linea guida. Siamo allineati secondo la parola di Dio. Ci inseriamo nel piano di Dio, diciamo sì a ogni parola che ha pronunciato per diventare così un tutt'uno con la parola. Da 2 Tessalonicesi 2 leggo di proposito alcuni passaggi e vedrete che uno sarà più potente dall'altro e tutti sono meravigliosi. 2 Tessalonicesi capitolo 2 versetto 13. Prima si parla del ritorno del Signore e del giorno del Signore, dell'apostasia. Qui si scrivono diverse cose. Poi nel versetto 13 è scritto: ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. E la verità rimane la parola di Dio. Non siamo un'associazione religiosa, vogliamo essere la Chiesa di Gesù Cristo. E come possiamo leggere in 1 Timoteo 3:15, questa Chiesa è fondata, è fondamento e colonna della verità, cioè permeata dalla parola di verità che ci è stata rivelata e illuminata dallo Spirito Santo. Nel primo capitolo di 2 Tessalonicesi c'è una parola che racchiude in sé una minaccia, è precisamente per gli increduli. Si avvicina anche questo giorno, il giorno in cui il Signore sarà glorificato nei Suoi, ma infliggerà la punizione a coloro che non hanno creduto in Lui. Leggo qui 2 Tessalonicesi, capitolo 1, dal versetto 5. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei Suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Dal punto di vista dottrinale, questo è un passo davvero potente, un passo chiave per farci capire che non c'è solo un ritorno del Signore in cui saremo portati incontro a Lui, lo incontreremo nell'aria e poi saremo portati con Lui nella gloria, per poi celebrare le il pranzo nuziale come sposa con lo sposo, ma c'è una venuta del Signore nell'ira, nel fuoco, per punire i ribelli e gli empi e per essere glorificato qui su questa terra tra i suoi e essere ammirato dai suoi. Sappiamo infatti che il regno millenario avrà luogo su questa terra e il Signore regolerà i conti con le potenze che marceranno contro Israele e farà lo stesso coi suoi nemici. Ma tra i suoi sarà glorificato. Ora leggo spesso anche la traduzione di Zurigo, ho infatti 15 traduzioni della Bibbia a casa mia ed è davvero meraviglioso come i traduttori si sono sempre più allineati. Semplicemente meraviglioso come anche a questo proposito il Signore abbia concesso grazia. Qui leggiamo quindi, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Non solo ho preso la sposa, ma la sposa, i 144.000, presso tutti coloro che sono diventati credenti. Prima si tratta degli eletti che sono destinati a vedere la gloria di Dio, a partecipare alla prima risurrezione, a celebrare il banchetto nuziale come sposa con lo sposo. Anche se va detto che saranno presenti tutti gli eletti dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché così è scritto: in quel giorno parteciperanno alla cena delle nozze e parteciperanno Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i santi. E secondo Matteo 27, versetto 51, molti dei santi sono risorti con Cristo. Non tutti, molti, vale a dire i molti che fanno parte della prima risurrezione. Gli altri devono aspettare che arrivi la seconda risurrezione. Ma se proprio ora abbiamo letto e stiamo meditando su questa parola, allora è molto importante ascoltare sempre con attenzione. Immaginate che qualcuno predicasse ora: quando il Signore Gesù tornerà per portarci a casa, verrà con gli angeli della sua potenza e poi verrà con il fuoco ardente per esercitare la punizione. Che tipo di annunzio sarebbe? Non è semplicemente non va così, ed è per questo che si sottolinea ripetutamente, come fece anche Paolo rivolgendosi a Timoteo, di dividere rettamente la parola della verità. Ogni parola deve semplicemente essere collocata nel contesto a cui appartiene, allora tutto quadra, allora le cose si incastrano in modo davvero meraviglioso. Quando verrà, così è scritto qui, per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Allora il numero sarà completo. Dalle nazioni, dal popolo di Israele, allora appariranno davanti al Signore i chiamati e gli eletti, le vergini sagge e quelle stolte, tutto ciò che è stato riconciliato con Dio attraverso il Golgota. Come le singole cose, la parola classificate potrebbe non essere del tutto corretta, ma dove ognuno troverà il proprio posto, questo Dio lo sa meglio di chiunque altro. In ogni caso sarebbe bello se potessimo far parte della schiera delle primizie. Chi vorrebbe farne parte? Chi vorrebbe essere proprio con il gruppo dei primi, con la prima ondata che viene così elevata da questa terra alla gloria. Sì, e io ci credo e credo a ragione, perché non crediamo solo in generale nella redenzione nella quale credono molti, avvenuta sulla croce del Golgota, ma crediamo anche alle promesse che Dio ci ha dato nella sua parola. E per questo la nostra fede è una fede vivente, unita a Dio, che ci trascina verso il compimento. È abbastanza chiaro, non solo una salvezza, per questo ringraziamo Dio, ma è solo l'inizio, poi si segue il Signore passo dopo passo, ognuno nel proprio ambito. Forse leggerò anche la parola a questo proposito, poiché Paolo ha scritto su ogni argomento. Anche per questo siamo molto grati a Dio. Prima Corinti, capitolo 15, qui ci vengono presentate almeno le tre cose così come sono state suddivise. Prima Corinti, capitolo 15, versetti 22 a 24. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Non l'ho scritto io, è scritto nella parola di Dio in Prima Corinti capitolo 15, versetto 23. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, e così via. Dio ci ha quindi donato nella sua parola una suddivisione molto chiara e ordinata. Ora passiamo a noi personalmente. Vogliamo che Dio tenga ciò che gli spetta. Ne ho bisogno più che mai, e credo che ognuno di noi che voglia stare davanti a Dio ed è onesto sentirà che dobbiamo avvicinarci di più a Dio, ricevere di più da Lui e che Egli possa rivelarsi di più a noi. A questo proposito vorrei leggere da Prima Tessalonicesi capitolo 5. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, qui ci viene rivolto un messaggio meraviglioso e qui anche viene sottolineato questo. Prima Tessalonicesi 5, solo gli ultimi versetti da 25 a 28. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Soprattutto, questa enfasi, io vi scongiuro per il Signore. Nessuno giuri né per Dio, perché Egli dice il cielo è il mio trono, né giuri per la terra, perché Egli dice la terra è lo scabello dei miei piedi, né sull'altare, ma Dio può farlo. E di Dio è scritto, poiché non poteva giurare su nessun altro, giurò su se stesso, come abbiamo già visto qui, per dare forza alla cosa che aveva annunziato, affinché fosse immutabile ed eternamente stabilita in Dio. Ebbene, qui un uomo di Dio ci esorta singolarmente allora, e tutti noi nel complesso. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. Cosa ha preceduto questa affermazione? L'esposizione qui nella lettera ai Tessalonicesi. E in ogni singola lettera si parla sempre del ritorno del Signore, anche ripetutamente dell'ira che verrà, della parola che non abbiamo ricevuto come parola umana, ma come parola di Dio. Sapete le lettere, che si tratti delle lettere ai Romani, delle lettere ai Corinti, della lettera agli Efesini, tutte le lettere hanno un certo impronta, un certo carattere, trattano determinati temi. E qui si tratta proprio del tema del ritorno del Signore, delle cose che ora attendiamo. Leggo l'ultimo versetto del capitolo 1 di Prima Tessalonicesi, qui al versetto 10 è scritto: «E per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente». La parola che abbiamo letto prima parla già dell'ira, ma qui ci dice in apertura che il Signore Gesù viene per salvarci dall'ira che sta per battersi su tutti, cioè per riportarci a casa prima che si scatenano i giudizi dell'ira e si manifesti il fuoco ardente. Poi nell'ultima parte del secondo capitolo, e questo in realtà si accorda con ciò che ha già letto il nostro fratello, il fratello Corrado, qui è scritto che il Signore schiaccerà Satana sotto i nostri piedi. Non può essere altrimenti, poiché la terra è lo scabello dei piedi del Signore. E sta scritto, come abbiamo potuto leggere poco fa nella lettera ai Corinti, egli deve regnare in mezzo ai suoi nemici, finché tutti i suoi nemici saranno posti come scabello dei suoi piedi. Egli è, rimane il vincitore del Golgota. Tutto il resto deve e si sottometterà a lui. Ma vediamo che Satana può ancora ostacolarci di tanto in tanto, anche se solo temporaneamente. In Prima Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 17. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo di persona, ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Potete bene, leggo comunque fino alla fine. Qual è infatti la nostra speranza, la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Quando Egli verrà. Qui si tratta quindi del ritorno di Gesù Cristo. E notiamo che perfino l'Apostolo Paolo è stato trattenuto, non ha potuto fare proprio come voleva, eppure Dio era con lui e raggiungerà il suo obiettivo anche con tutti noi. Per quanto riguarda gli altri capitoli, in particolare il capitolo 4, 1 Tessalonicesi 4, dove abbiamo la descrizione diretta del ritorno del Signore, l'Apostolo inizia dal versetto 13 e prosegue fino alla fine dello stesso capitolo. E lì è scritto: «E così saremo sempre con il Signore». Prima è scritto che saremo rapiti. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Poi inizia qualcosa di molto, molto importante in relazione al giorno del Signore, prima del quale doveva venire il profeta Elia per ricondurre i cuori dei figli di Dio alle origini, ai padri in Cristo. Il capitolo 5 ne parla chiaramente fin dall'inizio e poi seguono esortazioni personali rivolte a noi come credenti. E vogliamo sottometterci brevemente, soffermarci brevemente su questi ammonimenti personali prima di sottolineare la conclusione. Se leggiamo fino al versetto 4, il testo è sempre stato noto, ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Seguono poi gli ammonimenti. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, è preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda, edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Si tratta davvero di tutto, non solo dell'insegnamento sul ritorno del Signore, che i morti in Cristo risorgeranno per prima e che i viventi in Cristo siano trasformati e rapiti. Tutto questo è meraviglioso. Si tratta di qualcosa di più. Si tratta di rimanere vigilanti. Si tratta di poter svolgere il compito che Dio ci ha affidato e che è legato all'edificazione del corpo. Stamattina ho ricevuto una telefonata da qualche parte. Un fratello stava ha predicato, l'ho visto questo fratello uno o due volte, per il resto non lo conosco bene, e poi dall'altra parte del telefono mi è stato detto, ci ha sconvolti, ci ha atterrati, e questo mi ha toccato profondamente il cuore. Ho pensato tra me e me, quando si legge la parola di Dio c'è scritto letteralmente che Dio ha istituito i ministeri per l'edificazione della Chiesa, non per la distruzione, ma per l'edificazione. E se qualcuno è mandato da Dio, allora deve esserci edificazione nella parola, nella fede, in tutto. Se non c'è edificazione spirituale legata a una predica, sì, allora da dove viene la predica? Se proviene dalla parola di Dio, allora Dio parla a noi, e allora non sono parole vuote, allora c'è la potenza di Dio nella parola di Dio per donarci ciò che Egli ha promesso e preparato per tutti noi, sì, ciò che ha destinato a noi. Anche questo pensiero è infatti molto, molto importante. Dio edifica, Egli distrugge solo le opere di Satana. Gesù è venuto per distruggere le opere di Satana. E sul Golgotha tutto questo è stato compiuto. Resta solo da sperimentarne l'attuazione nei singoli. Ma quando si tratta della Chiesa, si tratta davvero di edificazione, anche nei singoli individui. Voglio dirvelo chiaramente, ci sono persone con cui dobbiamo avere tanta pazienza quanto ne ha Dio con noi. Avete ascoltato bene? Vogliamo che Dio abbia pazienza con noi e sappiamo che ce l'ha. Perché se Dio non avesse avuto pazienza con noi e noi e non ci avesse sostenuti con tenera pazienza, dove saremmo stati oggi? Dato che è successo in un paese lontano, posso tranquillamente dirlo. Conosco un fratello, lo chiamo semplicemente fratello, non posso farne altrimenti. Che Dio lo aiuti e gli sia misericordioso. In ogni caso, una volta durante uno scalo sono andato a parlargli perché mi stava a cuore e sapevo che frequentava cattive compagnie e credo che quella roba si chiami hashish e fuma. Non lo fa in mia presenza, non lo farebbe mai perché mi tiene in grande considerazione, ma quando all'epoca gli parlai, gli esposi semplicemente tutto dicendogli: senti, ti amo con amore divino. Allora ha voluto farmi capire che Dio fa crescere ogni cosa e come potrei disprezzare ciò che Dio fa crescere nel campo aperto e così via. Conoscete bene gli argomenti di queste persone. E poi è arrivata la risposta: Dio fa crescere molte cose, ma per scopi molto diversi. Se nel bosco crescono funghi velenosi, non voglio certo che finiscano nella mia padella o nel mio stomaco. Capite cosa intendo? Quindi ci sono molte cose. E poi si ha la grazia di non stare in alto rispetto a una persona del genere, ma semplicemente di trovarsi davvero allo stesso livello e di dire: Dio è stato misericordioso con me nelle cose che ho dovuto affrontare. Lo stesso Dio ha pazienza con te ed è misericordioso con te nelle cose che devi affrontare. Anche lui mi ha abbracciato. Ha detto: tutti gli altri mi hanno condannato e hanno pronunciato il giudizio su di me. Ho detto: senti, in una situazione del genere puoi emettere anche un giudizio. Qui il giudizio deve essere revocato, qui deve essere proclamata la grazia e la liberazione. Per quanto ne so, il Signore avrà già rivelato la sua vittoria o la realizzerà e la rivelerà a breve. Ci sono semplicemente persone che sono possedute da un altro potere e non possono aiutare se stesse, vorrebbero, ma non ci riescono. E se non ci riescono, dovremmo ancora condannarli? No, Dio ci conceda un annunzio autorizzato affinché quelli che sono legati diventano liberi, così come scritto nel profeta Isaia. E così il Signore avrà davvero la sua via con il suo popolo. Diverso fu il caso della signora pentecostale che venne dal fratello Branham con quei tacchi e quei saltelli. Conoscete tutti il sermone. E il fratello Branham le disse: sorella, così non va. Stai entrando nel cammino del Signore, ma Lui non ti lascerà passare. E lei: naturalmente, io ci riesco. Ed ecco, cadde e precipitò dal sentiero nell'abisso. Bisogna sempre distinguere cosa è e di cosa si tratta. Torniamo a questa parola qui. Si tratta semplicemente di cercare e trovare una comunione più intima con Dio. E dobbiamo ricorrere alla preghiera, e senza di essa non funzionerà comunque, ma preghiere che esprimono il grido di angoscia della nostra anima e che possano poi esortarci e edificarci a vicenda, tanto più che vediamo che il giorno del ritorno di Gesù Cristo si avvicina. Se qui è scritto: perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. La lettera continua ancora, potete leggerla a casa. Qui è scritto: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore vi istruiscono e di tenerli in grande stima e di amarli. E continua, vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Qui quindi c'è tutta una serie di cose collegate tra loro. Se già parliamo del ritorno del Signore e lo attendiamo, dovremmo adempiere sempre più a queste cose che ci vengono richieste. Dovremmo dare una mano, si potrebbe registrare una crescita, un progresso nella vita di fede. Ci possono essere anche persone scoraggiate e una persona scoraggiata ha bisogno di un incoraggiamento, ma di incoraggiamento con il tono giusto, nel modo giusto. Dio ci renderà capaci a far questo, non ho alcun dubbio al riguardo. Egli ha a disposizione tutte le cose di cui abbiamo bisogno per condurre una vita gradita a Lui qui sulla terra e per servire Lui e gli altri. Poi c'è scritto ancora, siate sempre gioiosi, non è sempre facile per noi. Non ci sono molte cose di cui ci possa essere gioiosi, ma nonostante tutto la parola deve rimanere vera. Siate sempre gioiosi e siate onesti. Quando ci cala il silenzio di fronte a certe difficoltà e prove, comunque una pace celeste che pervade la nostra anima e qualcosa ci dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora si può aggiungere: andrà tutto bene, Lui fa tutto bene, anche se ci sono ore e giorni in cui non sappiamo più cosa fare. Quando ci fermiamo in silenzio davanti al Signore, una voce sommessa dentro di noi ci dice che Lui sistemerà tutto. Quindi siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. In ogni situazione, qui non c'è una sola eccezione. In ogni situazione, per quanto difficile possa essere, che Dio conceda anche a me la grazia di farlo, perché solo se mettiamo in pratica ciò che è scritto qui diventeremo vincitori. L'abbiamo capito, solo così diventeremo vincitori. E come vinciamo? Attraverso il sangue dell'agnello e attraverso la parola di Dio che è diventata la nostra testimonianza. E che il Signore voglia fare del gruppo dei primogeniti un gruppo di vincitori, questo lo sappiamo tutti, finché si potrà davvero dire: questi hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza. Ma c'è ancora di più: non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. E poi arriva l'ammonimento finale con le parole: ora il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Adesso arriva il punto principale: fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Egli farà anche questo. E ora possiamo capire perché l'Apostolo scrive: io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli, in tutta Europa, in tutti i paesi del mondo, in tutto il globo. E possa questa parola di Dio, che ci è stata rivelata fresca dal trono, in questa generazione da bocca consacrata, chiamata da Dio, possa trovare ascolto, e possa la Bibbia essere letta come un libro nuovo, non la lettera, ma veramente alla luce della rivelazione divina che ci è stata concessa per grazia. Anche noi vorremmo fare in modo che tutti i passi della Scrittura, specialmente quelli che ora così vicini al ritorno del Signore sono così importanti, non solo vengano letti, ma siano creduti e seguiti, affinché possiamo diventare attuatori della parola nella certezza, fedele colui che vi ha chiamati, sì, che ci ha scelti, che ci ha tirati fuori, che ci ha graziati, che si è rivelato a noi. Egli è veritiero e renderà fedeli anche noi e porterà a compimento l'opera iniziata fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso sarei felice se vedessi la mano operosa del Signore tesa già a breve, anche qui, in questo luogo. Dio è potente, sì, Dio è onnipotente, ed Egli benedirà i Suoi affinché possano essere di benedizione per gli altri. E come abbiamo detto spesso, Egli porterà a compimento l'opera iniziata nei giorni di quei regni, così abbiamo letto nel profeta Daniele: il Dio del cielo farà sorgere il suo regno, che sarà eterno, e tutti gli altri regni saranno frantumati e troveranno la loro fine. Il Signore regnerà su tutta la terra e troverà ammirazione, onore e glorificazione in tutti i redenti, sia ebrei che delle nazioni. Per grazia anche noi potremo essere presenti. Il gruppo dei primogeniti ha infatti il vantaggio di partecipare al banchetto nuziale nel regno millenario, di esservi sempre presente. Dio lo conceda a me, a te lo conceda a tutti noi per grazia, e insieme crediamo che per grazia possiamo farne parte. A Lui, il nostro Signore, siano lode, onore, gloria e adorazione nei secoli dei secoli. Amen. Alziamoci e rendiamo gloria al Signore. Padre Celeste, amato Signore, che siamo, chi siamo noi per poter venire a Te? Oh Dio, Dio Santo, come Isaia esclamò: sono un uomo dalle labbra impure, vivo in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Amato Signore, purificaci Tu stesso, santificaci Tu stesso, opera Tu stesso in noi, attraverso la potenza del Tuo sangue, della Tua parola e del Tuo Spirito. Amato Signore, insieme Ti rendiamo grazie in modo particolare per il fatto che possiamo annoverarci tra coloro che Hai chiamato, ci Hai chiamato per rivelarci i misteri del Regno di Dio, per mostrarci in essi, per mettere le cose in ordine, che possiamo vedere le cose ben ordinate. Amato Signore, mettici ora in ordine, oh Dio, in ordine con Te. Possano ora le Tue vie diventare le nostre vie, i Tuoi pensieri i nostri pensieri. Che ci sia concordia, amato Signore. Per questo Ti preghiamo tutti insieme, portaci in armonia con Te e con la tua parola. Aiutaci, o Signore, e abbi pietà di noi. Non lasciarci più andare avanti così, abbi pietà di noi. Vieni a noi con la tua grazia, o Dio. Comincia ad agire in un modo nuovo e libero, Signore. Prendi tutte queste depressioni, prendi tutte le difficoltà, tutti i gemiti, tutte le lamentele, come allora in Egitto, Signore. Anche ora sentiamo che i lamenti, invece di diminuire, aumentano, Signore. Concedici la liberazione, la vera liberazione, affinché il tuo popolo posso uscire per servirti, per lodare la tua vittoria e proclamare la destra del Signore è esaltata, la destra del Signore ottiene la vittoria. Signore, nel silenzio lo sappiamo bene che tutti i nemici sono già posti ai tuoi piedi. Tu vincitore del Golgota, agnello di Dio, a te rendiamo grazie, a te rendiamo adorazione. Tu eri degno di prendere il libro e di rompere i sigilli e di rivelare. E lo hai rivelato al nostro amato fratello Branham nel marzo del 1963. Amato Signore, tu sei il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Tu parli, operi, salvi, guarisci, benedici e ti riveli al tuo popolo. A te ci affidiamo. Possa essere letto in tutto il mondo ciò che riguarda il tuo ritorno. E anche in preparazione alla tua venuta, Signore, possano lettere degli apostoli che ora appaiono alla luce profetica, possano essere lette in questa chiarezza divina, in tutte le comunità, affinché il corpo del Signore sia edificato e unito e tu possa tornare presto per portarci a te. Ti rendiamo grazie di cuore per ciò che hai fatto già e ti ringraziamo già per ciò che farai ancora di più grande a gloria e lode del tuo nome. Amen. Accogli tutti coloro che hanno consacrato la loro vita a te, compresi coloro che si sono fatti battezzare di recente, Signore. Sì, con loro in modo del tutto speciale, sostienili, rafforzalo, Signore. Dai loro fratelli e sorelle che siano loro vicini, oh Signore, che possano aiutarli nel loro cammino di fede iniziale. Uniscici così intimamente gli uni agli altri, oh Signore, che possiamo servire come tu desideri. Ancora una volta ti rendiamo grazie e ti rendiamo adorazione per ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen.